2024 di Enrico Pagliarini.
Bentornati, ecco a voi una nuova puntata di 2024, iniziando da quello che sta succedendo a Bruxelles, perché quasi 300 fra esperti di sicurezza informatica e privacy hanno scritto una lettera alla Commissione europea per esprimere preoccupazione su un progetto che ha lo studio da circa 2 anni, che prevede di imporre a tutte le piattaforme di messaggistica, quindi pensate a WhatsApp e a tutte le altre piattaforme, a tutti gli altri sistemi di messaggistica, di scansionare a tappeto tutto il traffico per intercettare materiale pedopornografico. Secondo gli esperti, un sistema di questo tipo creerebbe più danni che benefici, creerebbe milioni di falsi positivi ogni giorno, quindi milioni di segnalazioni che poi risulterebbero sbagliate, e distruggerebbe anni di sviluppo tecnologico nel campo della sicurezza informatica, creando una rete meno sicura. E in effetti, pur condividendo la necessità di combattere questa piaga, ci sono altre considerazioni da fare. Sarebbe sicuramente un provvedimento liberticida, un po' come vogliamo combattere l'uso della droga, e allora andiamo, e lo spaccio della droga, allora andiamo in tutte le case, in tutte le città, e perquisiamo tutti gli appartamenti così a tappeto. Ma insomma, per poi non parlare appunto dei problemi tecnici e tecnologici. Tra l'altro, questi esperti in questa lettera, che è anche molto semplice da leggere, si preoccupano del fatto che oggi non esistono strumenti adatti a fare un'azione di questo tipo, e anzi c'è chi sospetta che alcuni proponenti di questa legge sono stati un po' spinti da alcune società di tecnologia che vendono i loro prodotti, promettono cose che probabilmente non riusciranno a fare. Però il tema è molto importante, ovviamente, ma è da tenere sotto osservazione. Anzi, mi stupisco un po' che se ne parli troppo poco. Sono 2 anni, grosso modo, che la Commissione ha in progetto questo tema, questa piattaforma. Dunque, dall'altra parte dell'oceano, a Washington, Andrew Witty, il capo della United Health Group, una delle società del settore sanitario più grandi degli Stati Uniti, è stato ascoltato al Congresso a Washington sull'attacco informatico che ha coinvolto Change Healthcare, una società controllata dalla United Health che elabora circa un terzo delle informazioni mediche dei pazienti americani. In febbraio un attacco ransomware aveva interrotto per settimane l'accesso di gran parte del sistema sanitario statunitense. Ci sono stati problemi molto seri, e Witty ha detto 2 cose preoccupanti davanti ai deputati e ai senatori, che non è ancora chiaro quanti americani siano stati coinvolti, pare circa un terzo, ma ha detto ci vorranno ancora settimane, se non mesi. E anche per avvisarli, perché se tu non sai chi è stato coinvolto, non è che lo puoi, chi avvisi? No? Nessuno. Quindi prima cosa. Ma l'altra cosa che ha detto, che mi stupisce, comunque l'ha detta, è che l'accesso è stato fatto tramite credenziali compromesse, cioè hanno rubato banalmente, come purtroppo accade tutti i giorni e è accaduto anche in Italia, hanno rubato la user e la password dall'ultimo dei dipendenti che era collegato in remoto su un sistema dove non c'era l'autenticazione a 2 fattori. Allora io mi chiedo, ma come? Cioè, tu sei una società che gestisce informazioni sanitarie di un terzo degli americani e hai un computer che si connette così con la user e la password come uno si connette al social network, anzi neanche ormai, da tanto tempo chiediamo e diciamo che bisogna usare l'autenticazione a 2 fattori, ormai è una prassi comune, ad esempio per i servizi bancari, per tutta una serie di servizi che sono obbligati ad avere livelli di protezione così elevati. E questi così adesso ha dichiarato che adesso c'è l'autenticazione a 2 fattori. E certo, dopo che ti hanno devastato il sistema. Notizie in breve selezionate durante la settimana.
Digital News.
Per il secondo anno consecutivo, Runway, che è la startup specializzata in intelligenza artificiale per generare brevi video, ha organizzato a Los Angeles il AI Film Festival, quindi il festival cinematografico dedicato a film realizzati con l'intelligenza artificiale. Allora, non vi aspettate cose, cioè non film veri e propri, sono brevi filmati da 1 a 10 minuti, anche non particolarmente coinvolgente. Alcuni sono carini, bellini, però insomma non vi aspettate cose incredibili. Però, allora, lo scorso anno erano stati inviati alla giuria 300 video, quest'anno il numero di candidature è salito a 3.000. È stata fatta nei giorni scorsi una selezione, ci sono i 10 finalisti e nel giro di qualche giorno verrà assegnato il premio. E anche chi è stato a vedere questi film ha dichiarato di avere visto un'evoluzione dallo scorso anno a quest'anno molto molto interessante. Ricordiamo anche che non tutti questi video sono creati da zero dall'intelligenza artificiale. La richiesta è di utilizzare sistemi di intelligenza artificiale per la creazione, poi ovviamente siamo ancora in una fase in cui l'opera umana è importante, però è un segnale di cambiamento. NOIB, l'associazione austriaca fondata da Max Schrems, uno dei difensori della privacy più famosi del pianeta, ha fatto causa, le cause più famose a Facebook, ha presentato un reclamo al garante privacy austriaco contro OpenAI perché ChatGPT non rispetterebbe il GDPR. Il ricorso è stato presentato per conto di un personaggio pubblico, non sappiamo se austriaco o di altra nazione, che ha scoperto che ChatGPT gli attribuisce una data di nascita sbagliata. E uno potrebbe dire, vabbè, benvenuto, cioè lo sappiamo che ChatGPT sbaglia ogni tanto. E visto che OpenAI ha dichiarato che è tecnicamente impossibile garantire che anche dopo una segnalazione il sistema dia una risposta corretta, vista questa risposta, quelli di NOIB hanno deciso di fare un ricorso, perché visto che le allucinazioni non sono evitabili, cioè sono inevitabili, secondo NOIB il garante deve intervenire. Non è accettabile che ci sia una cosa del genere. Vabbè, vedremo. Però la tecnologia è così. Come fai a... Voglio che il fuoco non bruci. Il fuoco brucia. I sistemi, però capisco che c'è un problema, sì. Intanto OpenAI è stato denunciato da altri editori statunitensi che l'accusano di aver usato il lavoro dei propri giornalisti per addestrare ChatGPT, ovviamente senza però avere corrisposto un'adeguata ricompensa, ma con il Financial Times è stato siglato un accordo per usare i contenuti del quotidiano finanziario per lo sviluppo di modelli di intelligenza artificiale e consentire a ChatGPT di rispondere alle domande degli utenti con riassunti attribuibili al giornale. OpenAI aveva firmato accordi già con la tedesca Axel Springer, la francese Le Monde e l'editore spagnolo Prisa, che tra l'altro è l'editore del País, ad esempio. Allora, questi accordi potrebbero anche servire al lancio del motore di ricerca di ChatGPT, che si dice possa essere lanciato nei prossimi giorni, addirittura la prossima settimana. E sarebbe una dichiarazione di guerra a Google se anche OpenAI entra nel mercato dei motori di ricerca. Nella serata di lunedì in Italia sarà già martedì notte, partirà da Cape Canaveral la navetta spaziale Starliner, costruita dalla Boeing. Assieme alla Dragon di SpaceX è il secondo veicolo a disposizione degli Stati Uniti per trasportare astronauti verso e dalla Stazione Spaziale Internazionale. Per un periodo gli Stati Uniti non avevano più, dopo il pensionamento degli Space Shuttle, qualche stolto non ha previsto o comunque ha fatto qualche errore, per un periodo gli Stati Uniti sono rimasti appesi a nulla perché dovevano usare le Soyuz russe, e poi dopo un po' con SpaceX e adesso con Boeing si sono dotati di mezzi per arrivare alla Stazione Spaziale Internazionale. Per la Starliner si tratta di un test molto importante visti i problemi, tantissimi problemi, che hanno ritardato il programma di alcuni anni. E proprio perché si tratta di un test, quindi non ci si fa affidamento completo, i due astronauti che voleranno sulla Starliner non sono stati inseriti nel normale avvicendamento degli equipaggi della stazione spaziale, ma rimarranno in orbita solo per una settimana. Però questo tanto per dire che se ci fosse un rinvio, l'avvicendamento degli equipaggi continua normalmente. Allora, da segnalare anche l'arrivo in orbita dei primi due di una mini costellazione di sei satelliti dell'americana Maxar, fra i leader nella fornitura di foto satellitare e altri dati della Terra. Questi nuovi satelliti sono praticamente i più sofisticati per quanto riguarda le fotografie, hanno una risoluzione di circa 30 cm, stiamo parlando di servizi commerciali, poi ovviamente i satelliti spia militari, arrivederci. Mentre la Cina ha lanciato la missione Chang'e 6 con una sonda automatica, adesso io l'ho semplificata, non c'è solo una sonda automatica, è una cosa molto complessa, magari la prossima settimana ne parliamo un po' di più, andrà sulla Luna per recuperare circa 2 kg di rocce lunari per poi riportarle sulla, per portarle sulla Terra. La scorsa settimana avevamo commentato la crescita dei ricavi e degli utili di Microsoft e Google spinti dall'intelligenza artificiale. Questa settimana Amazon ha confermato questo trend, ha registrato ricavi record nel primo trimestre grazie appunto al boom dell'intelligenza artificiale che ha spinto la crescita soprattutto dell'unità di cloud computing AWS, cioè Amazon Web Services, che ha registrato ricavi di 25 miliardi in rialzo del 17%. I ricavi di tutta l'azienda sono stati di 143 miliardi di dollari in rialzo del 13%, l'utile netto è stato di 10 miliardi. La britannica SumUp, una fintech molto nota nel settore dei pagamenti digitali, ha annunciato un nuovo finanziamento da 1,5 miliardi di euro da investitori privati. A dicembre aveva annunciato di aver raccolto 285 milioni di euro. SumUp, lo ricordiamo, è stata fondata 12 anni fa. E per un settore che si espande ce n'è uno che da mesi si sta ridimensionando. Avevamo seguito l'esplosione dei servizi di consegna di cibo a domicilio negli anni del Covid e la turca Getir aveva sorpreso per la rapida espansione fatta con finanziamenti miliardari. Aveva raccolto 2,3 miliardi con i quali era arrivata in quasi tutta Europa e negli Stati Uniti. La ritirata è iniziata un anno fa, ma questa settimana Getir ha deciso di chiudere tutte le attività in Europa e Stati Uniti e dedicarsi solo al mercato turco. Pensate che al momento di massima espansione lavoravano per Getir 32.000 persone. Da inizio settimana, ovvero lunedì 29 aprile, sono entrati in vigore nuovi limiti di emissione elettromagnetica per la telefonia mobile in Italia con l'innalzamento da 6 a 15 volt per metro dell'intensità del campo elettrico. Questo dovrebbe permettere una più semplice copertura dei segnali di telefonia mobile, in particolare del 5G. Si tratta comunque di limiti ampiamente sotto i livelli ritenuti accettabili dalla Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti, fatte proprie dall'Unione Europea, che sono fissate a 61, quindi l'Italia ha comunque scelto un limite di emissione 4 volte più basso. In Europa, ricordiamo, una dozzina di paesi, fra cui Germania, Francia e Spagna, hanno adottato il limite massimo, quindi sono a 61, noi siamo a 15, mentre addirittura 5 stati non hanno limiti o li hanno più alti delle raccomandazioni europee. Benvenuti a questa nuova puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, potete scrivermi e raggiungermi a 2024@radio24.it. Tra poco ci occuperemo di dirigibili con una interessantissima intervista. Nel nostro studio adesso invece ci colleghiamo con Bruxelles, dove c'è Innocenzo Genna, esperto di regolamentazione europea in ambito digitale, perché Meta è di nuovo nel mirino della Commissione europea. Innocenzo, bentornato, grazie di essere con noi.
Salve e grazie per l'invito.
Allora, Innocenzo, la notizia di questa settimana riporta sotto i riflettori Meta con i suoi social network Facebook e Instagram. La scorsa settimana lo avevamo commentato, era arrivato il parere negativo, non ancora una decisione vincolante, ma solo un parere, questo è importante sottolinearlo, dei garanti europei della privacy sulla scelta proposta da Meta che ci dice o paghi un abbonamento o ci dai il consenso ad erogare pubblicità profilata. Sostanzialmente un cartellino rosso a queste opzioni. E ora arriva anche la Commissione europea, è un segnale importante. Che cosa sta succedendo?
Sì, il target è lo stesso, cioè quello del meccanismo che noi chiamiamo del paywall, quindi del dai il consenso o paghi, che gli utenti hanno conosciuto recentemente quando Facebook ha cambiato la propria politica di accesso al servizio. Però quello che fa la Commissione è un po' diverso rispetto al parere del Garante europeo della privacy. Quest'ultimo si era concentrato sulle modalità del consenso con cui gli utenti accettano o meno il fatto che i loro dati vengono utilizzati come pagamento per l'accesso al servizio. Qui invece la Commissione ha iniziato un procedimento sempre esaminando il consenso, ma non si tratta tanto di proteggere i dati degli utenti, perché appunto a questo ci pensano i garanti della privacy. Qui il timore è che una piattaforma come Meta, che è connessa a tanti altri servizi, possa accumulare troppi dati, tanti, e accumulando questi dati crea una cosiddetta barriera all'ingresso da parte di altri operatori che anche loro basano il loro modello di business sull'economia dei dati. Infatti questa procedura è basata su un testo legislativo che si chiama il Digital Market Act, il cui obiettivo è quello di applicare delle norme di concorrenza immediate, dirette, sui grandi operatori internet, e Meta è tra quelli, assieme ad altri nomi che conosciamo come Google, come Amazon, come Apple, per determinati servizi, quindi non per qualsiasi servizio, ma per una serie di attività come possono essere social network, i marketplace, le mail, eccetera. Quindi ancora però non viene detto dalla Commissione effettivamente che c'è una violazione, né viene detto che già devono essere prese delle misure specifiche per porre fine alla violazione. Ovviamente il fatto che venga iniziato un procedimento vuol dire che comunque c'è un qualche cosa dell'area, qualcosa che non va c'è, però non è ancora una decisione definitiva.
Ok, ma ti chiedo il tuo parere, che cosa potrebbe proporre in alternativa Meta, visto che la richiesta di consenso quando io uso un social network è connaturata al servizio, cioè è normale che mi venga chiesto il consenso a fornire i miei dati personali, cioè potrebbero addirittura dire devi chiedere meno dati oppure non devi chiedere nessun dato?
No, potrebbero dire il consenso non può essere richiesto in quel modo. Se devo dirlo ad esempio non tanto come esperto ma come utente, io stesso mi sono sentito abbastanza disturbato quando un giorno dall'oggi al domani Meta mi ha detto se vuoi continuare a utilizzare Facebook hai queste due opzioni. Mi sono sentito un po' coartato, poteva essere diciamo dato un maggior lasso di tempo per poter dare tempo all'utente di riflettere meglio su qual era la decisione da prendere, oppure effettivamente potevano essere anche date delle opzioni intermedie, come suggerisce il board europeo. Quello che pensa la Commissione è che questo sistema secco, arrivato quasi all'improvviso, con cui si dice o paghi o dai il consenso, non è corretto perché permette a Meta di accumulare un'enorme quantità di dati a danno, diciamo, di altri concorrenti nel settore che sono suoi concorrenti, che quindi anche loro devono operare attraverso l'accesso ai dati.
Ok, comprendo, ed è giusto che sia così, che la Commissione debba guardare all'interesse generale, all'interesse del mercato, all'interesse dei cittadini, però non c'è il rischio che obbligando i grandi operatori ad essere ancor più espliciti nella richiesta del consenso, spiegandomi tutto tutte le conseguenze a cui io potrei andare incontro, eccetera, eccetera, non si crea un sistema ancora più noioso rispetto a quello che abbiamo, dove dobbiamo cliccare accetta, accetta, accetta per tutta la giornata? Adesso sto esagerando un po', però.
No, no, c'è questo rischio, però non mi sembra che si vada in questa direzione. Il primo è che qui non si sta puntando a tutti gli operatori del settore, perché tu hai fatto l'esempio un po' dei cookies che si applicano a tutti e che effettivamente hanno dato luogo a delle prassi un po' disturbanti per gli utenti. Qui si sta parlando solamente delle piattaforme più grandi che hanno una particolare presenza sul mercato. Secondo, le opzioni che noi ci aspettiamo non riguarderanno in questo caso il fatto di dare maggiori spiegazioni sul consenso con tutte quelle sottocase che, come tu giustamente hai detto, tendono un po' a stancare l'utente. Qui in verità la possibile soluzione potrebbero essere delle alternative rispetto al consenso chiesto in maniera così secca.
Ok, ecco, probabilmente proprio per la pervasività del sistema dei social network di Meta, la stessa società è nel mirino della Commissione Europea per un altro tema, che è quello della possibile disinformazione sul social network in vista, non solo, però soprattutto in vista delle elezioni europee. In questo caso, anche in questo caso stiamo parlando di un inizio di indagine.
Sì, è basata su una base giuridica diversa, il Digital Service Act, che è un altro importante pezzo di normativa europeo che riguarda internet e le piattaforme, però sotto il punto di vista non della concorrenza, come è invece il DMA, il Digital Market Act, ma sotto il profilo della protezione degli utenti e dell'interesse collettivo. Qui infatti la preoccupazione sono le elezioni europee che sono prossime e quindi il possibile abuso da parte di terzi della piattaforma come Meta, che potrebbe essere utilizzata per far veicolare delle fake news, come sappiamo è successo in passato con la Brexit, con diciamo le elezioni americane. In tal caso, essendo Meta, come altre piattaforme, una piattaforma molto importante, è indicata dal DSA come un soggetto che comporta un rischio sistemico, che vuol dire per sua natura è suscettibile di far circolare le fake news, e quindi Meta deve dimostrare di aver preso delle misure preventive per evitare questi effetti. Non è che ce l'abbiano con Meta, ma Meta come social network è proprio un soggetto particolarmente esposto a questo tipo di abusi rispetto ad esempio invece a una Microsoft, che ha un modello di business completamente diverso.
Si è fatto bene a sottolineare il fatto che non ce l'hanno proprio con Meta, anche se può sembrare, no? Potrebbe essere un messaggio politico anche, come dire, guardate che vi teniamo d'occhio.
Sì, ma non penso che nessuno a Bruxelles ce l'abbia con Meta particolarmente. Di fatto Meta ha un social network, gestisce appunto il social network più importante del pianeta, e quindi è esposta a quel tipo di rischi. Soggetti come Amazon sono sott'occhio per problemi diversi, ad esempio per l'utilizzo di dati che possono essere utilizzati a danno di altri concorrenti. Anche qui si tratta di ipotesi, non di decisioni già prese. Per Microsoft c'è il tema del possibile bundle tra cloud, del software, cioè ognuno ha il suo, a seconda del modello di business, ha le sue problematiche. Adesso che andiamo verso le elezioni europee, il problema principale sono appunto le fake news, quindi il problema sono i social network e quindi Meta.
Molto bene, Innocenzo, grazie come sempre per essere stato con noi, a presto.
Grazie a voi, arrivederci.
Tra poco ci occuperemo di nuovo di evoluzioni tecnologiche guidate da norme europee, perché tra un paio di settimane entrerà in vigore un aggiornamento di un regolamento che riguarda l'identità digitale e ci sono prospettive di medio-lungo periodo interessanti su cui vale la pena fare un aggiornamento. Adesso invece ci occupiamo di dirigibili. E per questo abbiamo il piacere di ospitare nel nostro studio Andrea Cecchi, che è uno dei fondatori della startup Flowfleet. Andrea, benvenuto, grazie di essere con noi.
Grazie a te, Enrico. Un piacere essere qui.
cominciamo dal nome Flow Fleet. Fleet è una flotta, quindi immagino che uno dei vostri obiettivi sia costruire una flotta di dirigibili. Flow sta per...
per flottante, quindi un, proprio come i dirigibili che si basano sulla forza aerostatica, quindi fluttuano nel cielo un po' come fanno le nuvole, insomma.
Voi state già sperimentando, avete già costruito, state facendo volare anche in questi mesi, in queste settimane, uno o più dirigibili, ma raccontaci un po' quanto grande, perché uno si immagina, forse li avrà visti magari anche dal vivo in qualche città europea, dirigibili giganteschi. Il vostro che tipo di dirigibile è?
Allora, noi ci basiamo su un concetto di dirigibile abbastanza piccolo, quindi parliamo di circa 10 metri di lunghezza, proprio perché vogliamo utilizzarli per il monitoraggio delle infrastrutture e le ricerche geofisiche su tutto il territorio. Quindi rispetto ai velivoli che si utilizzano adesso, come magari gli Zeppelin che qualcuno può avere in mente, si differenziano molto per il payload, quindi per il trasporto, il peso che portano su. Quindi i nostri portano un peso di circa 20 kg, per questo motivo molto più piccoli, e si concentrano su tutta quella attività di monitoraggio che hanno necessità di lunghi voli, quindi fino a 5.000 km con una ricarica.
Quindi già alla domanda, ma perché non usare droni o altro tipo di, che ne so, anche aeroplani guidati in autonomia, per le batterie che non hanno questa durata?
Esattamente, nel caso dei droni sia la batteria ma anche il payload, perché comunque 20 kg per un drone sono un payload abbastanza importante.
Il payload è il carico.
Esatto, il carico. Mentre per quanto riguarda gli aerei, adesso sono un po' i mezzi che vengono utilizzati per fare queste rilevazioni tra aerei ed elicotteri. Però hanno ovviamente un costo estremamente elevato, un inquinamento estremamente elevato e anche la gestione è abbastanza complessa, perché se pensiamo ad esempio a rilevazioni su magari centinaia o migliaia di chilometri, come ad esempio le rilevazioni sui cavi elettrici, è magari necessario anche portare un autobotte per fare ricarica dell'elicottero. Insomma, è abbastanza complesso. Infatti sono tutte attività che, per quanto fondamentali, pensiamo solo all'inefficienza che spesso c'è per quanto riguarda i tralicci dell'alta tensione, andare a identificare problemi sulle linee, vengono utilizzati degli elicotteri, ma a causa dei costi e dell'inquinamento non è così semplice poterlo fare quanto servirebbe.
Dunque, la vostra startup è stata fondata da altri 5 fondatori, tuoi soci, siete giovani, giusto?
Sì, diciamo tendenzialmente sì, siamo tutti intorno ai 27 anni e poi abbiamo Enrico che è, diciamo, più grande di noi, che ha, diciamo, qualche capello bianco in più che ci aiuta per quanto riguarda anche la parte di esperienza.
Perfetto. Anche la startup è giovane?
Sì, esattamente, è stata fondata un anno fa, il 18 aprile del 2023, e appunto adesso siamo pronti, come dicevamo, per fare i primi voli. Stiamo già testando 2 velivoli diversi e sarà pronto il prossimo, che poi consegneremo al cliente entro la fine del mese di maggio 2024.
Quindi voi avete già dei clienti e state consegnando i primi dirigibili proprio per fare servizio commerciale?
Esattamente, noi al momento forniamo direttamente il servizio di monitoraggio, riprese aeree. In futuro pensiamo anche, per quanto riguarda la scalabilità, magari sarà possibile vendere direttamente i mezzi al cliente finale.
Uno immagina che il dirigibile stia in aria perché dentro c'è un gas che lo rende più leggero dell'aria. È così anche con i vostri dirigibili?
Allora, è una domanda molto interessante. È su quello su cui si sono basati i dirigibili fino agli ultimi 10 anni, quando c'è stato un po' un cambio del concetto del dirigibile stesso, per cui si è passato a questa nuova tipologia di dirigibili che si chiamano dirigibili ibridi. Ibridi non perché combinino una diciamo propulsione elettrica,
sì, c'entra niente con le automobili ibride,
esattamente, okay. Ma perché combinano la forza aerostatica a quella aerodinamica. Per farla semplice, è come se fossero delle ali di un aereo gonfiate ad elio. Così è possibile non solo gestire il, diciamo, la portanza del velivolo, cioè quanto il velivolo riesce a mantenere in volo in termini di chili, ma si può anche appunto gestire la fase di atterraggio e decollo in maniera molto più semplice.
Cioè banalmente un dirigibile classico che è più leggero, quindi va in alto, quando deve atterrare deve lanciare le corde e lo devi tirare a terra.
Esattamente, esattamente, oppure deve diciamo avere una parte importante di propulsione per mantenersi in volo, e a quel punto diventa praticamente un drone, diciamo, sì. con un po' più di...
E il vostro dirigibile che cosa sfrutta? Avrà dei motori?
Sì, assolutamente, vanno da velivoli con 4 fino a 8 motori in base all'utilizzo, quindi se viene utilizzato più per voli a velocità basse, quindi sotto i 10 km orari, aumentiamo il numero di motori per avere una precisione maggiore nel seguire la linea che gli diamo come rotta. Mentre per voli diciamo a velocità più sostenute utilizziamo 4 motori che con una spinta maggiore è più facile anche controllare il velivolo.
Cioè al massimo arrivate a che velocità?
Al massimo a circa 45 km orari, 50 km orari.
Comunque è un velivolo che va piano.
Sì, sì, sì.
Lento.
Molto lento, diciamo, va un po' contro quello che può essere lo sviluppo del nostro mondo tecnologico.
Ah, sì, sì. Cioè, adesso, vabbè, tu lo saprai meglio di me, ma adesso c'è un boom pazzesco nelle ricerche per tornare a fare aerei supersonici.
Sì, esattamente, abbiamo visto anche recentemente con Elon Musk che ne parlava. Sì, sì. Diciamo che in questo caso la parte più interessante è il lavoro che si fa sulle lunghe distanze per avere dei dati veramente precisi. Quindi in questo caso l'utilizzo ad esempio di strumenti come gravimetri o magnetometri che servono per analizzare il sottosuolo della crosta terrestre funzionano molto bene a basse velocità, mentre con aerei ed elicotteri si fa molta fatica a riuscire a mantenere queste velocità qui, ma sono dati estremamente importanti. Ad esempio per l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in Italia, quindi per l'analisi anche dei vulcani, è un aspetto molto importante, però è difficile avere dati di qualità perché i velivoli utilizzati per riuscire a fare dei controlli su larga scala sono appunto o molto veloci e inquinanti, comunque hanno anche molte vibrazioni, perciò è abbastanza complicato.
Quindi uno dei vantaggi paradossalmente che vanno piano.
Esattamente.
Perché proprio... l'aereo è più piano cioè non può andare troppo piano, se no stalla e va giù.
Esattamente, diciamo che gli aerei tendenzialmente che vanno molto piano arrivano a poter volare a 100-120 km orari, che però è veramente tanto anche per un gravimetro, e parliamo quindi di una precisione che con le nostre velocità può anche arrivare a 100 volte quella che è quella di un...
Allora, adesso abbiamo parlato dei vantaggi, non so se ce ne sono altri.
No, cioè, diciamo...
autonomia, velocità non troppo elevata, basso costo tutto sommato.
E basso costo, sì, diciamo basso costo del velivolo, perché è principalmente del tessuto con motori e batterie.
Sì, che tessuto è?
È dell'uretano, quindi... si basa su un tessuto plastico abbastanza comune da trovare. Diciamo la particolarità è la cosa abbastanza difficile trovare dei tessuti che mantengano l'elio, perché l'elio è molto piccolo e quindi tende a scappare in qualsiasi maniera. Perciò servono questo genere di tessuti che è molto, molto poco traspirante,
poroso,
permeabile.
Sì. Ok, interessante. Ecco, dicevo, abbiamo parlato dei vantaggi. Invece gli svantaggi o comunque i limiti principali quali sono?
Allora, sicuramente tutta la parte relativa al tempo e alle condizioni meteorologiche, quindi venti abbastanza alti con raffiche elevate danno più problemi al dirigibile rispetto a quello che magari possono dare a un elicottero o un aereo.
E... quindi ad esempio servizi di qualunque genere, però regolari, sono un po' un problema, perché tu non puoi garantire che martedì pomeriggio alle 16 ci sia bel tempo.
Esattamente. Poi bel tempo, comunque consideriamo una velocità del vento costante di 30 km orari, che comunque non sono pochissimi, con raffiche fino a 60. Però sicuramente, se lo dobbiamo confrontare con un elicottero per, non so, dei servizi di ordine pubblico, dove per forza ci deve essere...
Cioè, non lo potete fare col dirigibile.
No, esattamente. Certo. Bisogna perlomeno avere un backup dove, in caso di forti temporali, pioggia, che ci sia la possibilità di usare un elicottero.
Altri limiti?
Allora, poi l'autonomia di una settimana di volo consecutivo ovviamente si basa su dell'esposizione al sole media di circa 2-3 giorni alla settimana, perché il dirigibile è completamente ricoperto di pannelli solari. Ah. Ovviamente in caso di zone con poco sole, come può essere magari il nord Europa, in certi periodi, ovviamente quello è un problema e diminuisce l'autonomia del velivolo.
Fino a che quota potete andare?
Allora, dal punto di vista tecnico non ci sono particolari problemi anche a superare il chilometro di altitudine. I problemi ovviamente sono dal punto di vista legislativo, perché superati tendenzialmente i 150 metri d'altezza iniziano a esserci tutta una serie di attenzioni in più da parte delle autorità in Italia.
Comunque si può fare, cioè voi avete già i clienti, quindi normativamente parlando avete tutte le autorizzazioni e
potete
volare.
Esatto. Okay. Da quel punto di vista non c'è problema, nel senso che per quanto possa essere sempre in aggiornamento le normative, in questo caso appunto la TM09, che continua a aggiornarsi anche in base alle spinte dell'Europa, diciamo che non c'è niente di impossibile. Ci sono però ovviamente degli iter da dover passare prima di poter certificare una determinata operazione di volo.
Ok, allora uno, non so se chiamarlo un limite, però almeno per le dimensioni con cui voi state progettando i vostri dirigibili, il peso è un limite, cioè più di, mai detto, 20 kg non li trasportate.
Sì, esatto, in realtà per noi quella è una scelta nostra, nel senso che con 20 kg noi facciamo stare telecamera, magnetometro, gravimetro,
tutti
che
gli
è tutto quello
necessari.
Che serve.
Okay.
Esatto, nel settore energetico, ad esempio, per far volare il dirigibile. Per noi è molto semplice poi però in realtà scalarlo in dimensione, quindi anche aumentando solo di 2 metri la lunghezza si può arrivare senza problemi a 150 kg di...
Perfetto, allora qui la domanda è, ma non possiamo fare, perché poi apriamo anche il capitolo dirigibili in generale, però non potremo fare o non potreste fare dei dirigibili più grandi per trasportare merci?
Sì, allora sicuramente può essere un risvolto futuro e un possibile nuovo mercato. Diciamo che per quanto ci riguarda la scelta si è basata più sulla semplicità, quindi anche ottenere le autorizzazioni per il trasporto in quel caso sarebbe stato ancora più complesso, per quanto il mercato magari più interessante, però poi uno deve anche confrontarsi con quelle che sono le possibilità che può avere. Infatti, però, come giustamente accennavi, ci sono diverse startup che stanno iniziando a lavorare invece per quanto riguarda il trasporto. Cioè, più che startup parliamo forse di aziende vere e proprie, come ad esempio Flying Whales, questa startup francese che fa velivoli superiori ai centinaia di metri. Rimangono però i problemi e le limitazioni tecniche per quanto riguarda il trasporto, perché se io parto con 100 tonnellate, arrivo sul posto e queste 100 tonnellate le scarico, o riprendo lo stesso peso oppure mi vanno a recuperare sulla Luna.
Ah, cioè dice che il dirigibile
inizia a salire. Se il dirigibile inizia a salire perché il peso ovviamente non c'è più, non c'è niente che mi sta più tenendo verso il basso e quindi o rimetto il stesso peso, che è un po' quello che si faceva anche un tempo, cioè, si vedono molti video di dirigibili che portavano persone ad esempio tra Berlino e New York, e le persone che scendevano dovevano essere poi più o meno quelle che andavano a salire per tornare indietro, perché sennò il peso era diverso.
Sì, però in effetti mi pare, adesso anch'io ho visto i progetti di Flying Wheels che fanno anche un po' paura, perché dici, ma come, trasportate dei container, ma si assicuri che non cade il dirigibile? Però penso, insomma, che abbiano fatto tutti i calcoli, non sono ancora operativi.
No, esatto.
Però in generale c'è un po' una rinascita del dirigibile?
Molto, assolutamente. Diciamo, nel nostro campo, oltre a noi, oltre a Flowfleet, ci sono altre 4-5 startup in giro per il mondo, anche che hanno ricevuto investimenti da Y Combinator, quindi con una rinascita importante. Se c'è un nome così grande dietro per quanto riguarda le startup, vuol dire che dell'interesse c'è, e poi anche per quanto riguarda il trasporto non solo di merci ma anche di persone. Pensiamo ad esempio a LTA Research di Sergey Brin, uno dei due fondatori di Google, che sta proprio costruendo e anzi ha già completato il suo primo velivolo più di 150 metri di lunghezza, affiancato da Alan Weston, che è un po' come dire il nostro Elon Musk dei dirigibili, quindi è un personaggio che vive in questo mondo da tantissimi anni, per cui dell'interesse c'è anche da insomma persone che hanno avviato dei business decisamente importanti.
Però anche in quel caso che tu hai citato il servizio non è ancora commerciale?
No, esattamente. Diciamo bisogna ancora capire come verranno utilizzare, se trasporto merci o trasporto persone, però è sicuramente un progetto molto affascinante e interessante, anche perché stanno utilizzando, diciamo, materiali e tecnologie di adesso per andare a riprodurre poi quello che è alla fine molto simile a uno Zeppelin, quindi a un velivolo un po', diciamo, di altri tempi.
Sì.
Una limitazione però importante al momento un po' per tutti noi è sicuramente l'elio, gas non molto disponibile. Per quanto sia uno degli elementi più presenti all'universo, non è tanto facile trovarlo sulla Terra, e i dirigibili utilizzano molto elio, quindi oltre all'utilizzo che se ne fa in campo farmaceutico ad esempio o di ricerca universitaria, per noi è molto importante, perché il gas che utilizziamo poi per mantenere in volo i dirigibili, e viste al momento i problemi o le paure rivolte all'idrogeno, che è l'altro gas che si può utilizzare, il suo costo e la sua scarsità può rappresentare, diciamo, una criticità per quanto riguarda questo genere di velivoli.
Certo, potresti usare idrogeno, però in quel caso con qualche complicazione in più o no?
No, allora le complicazioni in più sono più per quanto riguarda la pericolosità intrinseca dell'idrogeno, quindi che effettivamente è un attimo che
può esplodere.
Sì, più che altro che prenda fuoco, esplodere non è a pressione, però sicuramente, giustamente, può prendere fuoco molto facilmente, anche con delle scintille in giro, quindi ovviamente iniziare con l'idrogeno
mentre
è molto
l'elio
complicato.
È più sicuro.
L'elio è un gas inerte, quindi è assolutamente sicuro, e anzi, come diciamo sempre, se un giorno dovessimo far prendere a fuoco l'elio, smetteremmo con i dirigibili, inizieremmo a dar fuoco con l'elio.
Certo. Senti, una volta caricato non si carica più con l'elio?
Una volta caricato no, diciamo che perde veramente molto poco, perché il materiale che utilizziamo è estremamente, diciamo, poco permeabile, e in più noi andiamo a recuperare l'elio dal dirigibile, quindi alla fine di un servizio lo scarichiamo riempiendolo con le bombole con cui l'avevamo, cioè svuotandolo con le bombole con cui l'abbiamo riempito, e poi lo trasportiamo via, quindi diciamo perdiamo una quantità abbastanza bassa di
elio. C'è poco, e tutto sommato il costo per voi è basso.
Sì, diciamo, una volta che lo recuperiamo, sì, consideriamo comunque che un riempire un dirigibile delle nostre dimensioni arriva a costare anche 6-7 mila euro, perché
però una volta che ce l'hai,
una volta che ce l'hai, sì, sì. Sì, rimane.
Bene, brevemente poi per concludere, prima di salutarci, voi state per lanciare i primi servizi, raccontaci cosa fa un vostro dirigibile.
Certo, allora, essenzialmente con i clienti quello che facciamo è, o come dicevo, monitoraggio ambientale, per cui ci mettiamo d'accordo per far seguire al velivolo una traiettoria precisa, che va a monitorare quindi un asset che può essere un traliccio, una pipeline, oppure andare appunto a ispezionare il sottosuolo. Se no, quello che stiamo anche facendo adesso è fare delle riprese di eventi sportivi, oppure prima e dopo l'evento, quindi è il caso per far defluire le persone, oppure proprio per riprendere degli eventi su delle lunghe distanze. Pensiamo ad esempio alle gare ciclistiche o, per quanto riguarda anche ad esempio le barche a vela, quindi le regate, eventualmente una Parigi-Dakar, no? Quindi eventi molto estesi come area e dimensioni, dove il dirigibile può portare in aria quindi anche delle telecamere di qualità molto alta.
Certo, nel caso ad esempio del monitoraggio di un elettrodotto, magari lungo 3.000 km, voi partite, fate tutti i 3.000 km in... magari in qualche giorno.
Sì, esatto, diciamo 3.000 km li facciamo in 4 giorni, 5 giorni, e poi una volta finito il servizio, il dirigibile a terra, noi ci ritroviamo sul punto in cui va recuperato, lo svuotiamo e lo portiamo via.
Non può tornare indietro?
Da 3.000 km andare, sì, e 3.000 a tornare non ce la facciamo, però se fosse poco più corto, sì. In generale poi l'importante appunto è che una volta analizzato il payload e anche l'ambiente, quindi come può essere anche il tempo nei giorni seguenti, andiamo poi a capire dove e se mettere dei punti di sicurezza, perché giustamente dicevi, controllare un elettrodotto magari 3.000 km, ma può anche esserci la possibilità magari di doverlo fare più volte al mese o più volte ogni 2-3 mesi, quindi può aver la pena mettere delle basi dove il dirigibile atterra, si ferma e poi aspetta, cioè, nel caso che il tempo sia migliore.
Allora, non ti ho fatto una domanda che avrei dovuto fare, ma è guida autonoma?
Sì, esattamente. Diciamo la parte più importante del team, il maggior numero di persone si occupa proprio dello sviluppo di algoritmi di guida autonoma. Quindi sia io che Filippo, che Giulia soprattutto, ci occupiamo di sviluppare tutta la parte di volo del dirigibile. Cioè,
che si può fare ad oggi perché voi ricevete un'autorizzazione per ogni tratta che coprite.
Sì, esattamente. Diciamo, è un po' particolare la cosa, si dovrebbe chiamare volo automatico più che autonomo, perché appunto il velivolo deve essere comunque sempre controllato da un terminale in tutta la sua...
Sì, sì, non è che voi andate al mare in vacanza e il drone, esatto. Cioè il dirigibile va.
No, esattamente, purtroppo non si può fare, però sì, esatto, dal punto di vista normativo c'è sempre una persona che controlla il dirigibile.
Sì, sì. Quindi è probabile che tra qualche settimana, qualche mese, cominciamo a vedere, perché si vedono, cioè sono 10 metri.
Sì, sì,
vabbè,
sì.
Vabbè che sono bianchi, giusto?
Sono bianchi, diciamo alcuni li personalizziamo, quindi si vedono di più, però sì, se vedete questo dirigibile, questo velivolo con una forma un po' strana, che può essere insomma un po' quella di un'ala gonfiata, diciamo,
sì.
Sono i dirigibili Flow Fleet.
Non sono degli UFO.
Non sono degli UFO.
Quindi non fate foto, postatele sui social network dicendo vedete che ci sono gli UFO.
Esatto, no. Anzi, se volete postare delle foto, taggate Flow Fleet, che vi diciamo cos'è.
Molto bene, Andrea Cecchi, grazie per essere stato con noi, a presto.
Grazie a te, Enrico, a presto.
molto interessanti tutte le cose che si possono fare con i dirigibili, cose che appunto magari si possono fare anche con altri mezzi, ma con il dirigibile abbiamo capito che sono in alcuni casi più economiche, anche più precise, perché ho parlato anche con altre persone che si occupano di monitoraggio della Terra per tutta una serie di applicazioni in geologia o in altri settori, e convenivano sul fatto che la lentezza di spostamento rende le misurazioni molto più precise. Anzi, alcuni mi hanno detto: ah, ci fosse stato il dirigibile quando io facevo un certo tipo di attività. Poi il mondo è grande e magari nei prossimi mesi racconteremo anche altre applicazioni di Flow Fleet e dei dirigibili in generale. Comunque è vero che ci sono attenzioni e finanziamenti un po' in tutto il mondo per una rinascita di questo mezzo di trasporto. Saluto Igor Marco Longo, Head of Business Evolution di InfoCert T-Nexta Group. Grazie di essere con noi, Marco Longo, benvenuto.
Grazie, grazie, salve a tutti gli ascoltatori.
Allora, parlando di identità digitale, abbiamo una scadenza molto vicina, ovvero quella del 20 maggio, quando entrerà in vigore un regolamento aggiornato che si occupa proprio di identità digitale, ma con una novità che avrà poi delle ulteriori scadenze fra qualche mese, fra qualche anno, poi le vediamo. Qual è la novità?
Correttamente, come si diceva, è un aggiornamento di un regolamento che già esiste. Il nome tecnico è EIDAS, ma non focalizziamoci su questo. È un regolamento che di fatto regolamenta già oggi, da tutta la normativa in merito all'identità digitale, ma anche alle firme digitali, ad esempio, tutti quegli strumenti che ci consentono giornalmente di interagire con la pubblica amministrazione, ma anche aprire un conto corrente totalmente online, firmando senza doversi recare in filiale e così via. Con questo aggiornamento, le istituzioni europee, da un lato, innalzano il livello di sicurezza generale di tutto questo sistema, dall'altro introducono il cosiddetto wallet, portafoglio europeo di identità digitale. Questo perché? Perché alcuni paesi si sono mossi molto bene, come l'Italia, con SPID, con la carta d'identità elettronica, che è diventata un'eccellenza come sistema paese a livello europeo, e quindi hanno semplificato la vita ai cittadini grazie all'identità. Altri paesi hanno fatto dei progetti che non hanno avuto lo stesso tipo di diffusione. Penso ad esempio alla Germania, che ha un progetto molto costoso, molto sofisticato con la carta d'identità digitale, ma che non ne vede un utilizzo così spinto come invece noi stiamo facendo con SPID. Si è quindi voluto trovare un punto di contatto, anche con un aggiornamento tecnologico importante, che armonizzasse nei vari paesi, dando gli stessi diritti, gli stessi strumenti a livello europeo, sempre mantenendo il controllo sugli stati membri, sull'identità digitale. E quindi si è introdotto questo wallet, che è molto simile, se vogliamo, ai wallet che troviamo già nei nostri smartphone, dove portiamo all'interno le carte d'imbarco piuttosto che le tessere fedeltà e così via, ma avrà dei livelli di sicurezza, dei livelli di garanzia e una serie di responsabilità, quindi un modello anche di responsabilità su una serie di soggetti che danno tutele ai cittadini nell'utilizzare la loro identità digitale, una sorta di dematerializzazione nel wallet della nostra carta di identità.
I tempi non saranno brevi, perché è vero che questo aggiornamento entra in vigore fra pochi giorni, poche settimane, il 20 maggio, però l'implementazione e le previsioni di diffusione di questo wallet europeo sono un po' di lungo respiro.
Sì, medio lungo direi. Il progetto è veramente ambizioso. Tutto il mondo sta guardando cosa sta facendo l'Europa, perché la tecnologia del wallet esiste, ma noi stiamo facendo un passo in più, anche con tutta una serie di sperimentazioni. Tant'è che è previsto nel regolamento che questo entra in vigore il 20 di maggio, ma poi i regolamenti di esecuzione dovranno essere emanati dalla Commissione europea per quanto riguarda il portafoglio, il wallet, entro il 21 novembre di quest'anno. Qui, tra l'altro, non così a lungo termine, ma è chiaro che, essendo così complessa la tecnologia, essendo dovendo costruire un ecosistema anche di soggetti che leggono il wallet, ci scrivono informazioni, l'identità, gli attributi e così via, ci sarà tempo per la sua entrata realmente in esercizio. Ci aspettiamo che intorno al 2026 avremo i primi wallet realmente funzionanti e da lì poi, dal 2027 in poi, ci sarà una diffusione. Se questa sarà massiva o meno dipenderà moltissimo dalle scelte dei singoli stati membri.
Certo, noi italiani e soprattutto, anzi, prima diciamo di parlare dell'Italia in generale, volevo capire qual è l'interesse di un'azienda come siete voi, come InfoCert Tinext Group, che tra l'altro è il, lo dico come, come, dire, come, come recita la norma, un Qualified Trust Service Provider, quindi è un provider di servizi di identità digitale il più importante in Europa. Qual è il vostro interesse rispetto a questa prospettiva che abbiamo appena descritto?
Allora, noi in InfoCert abbiamo una missione, che è quello di aggiungere fiducia nel mondo digitale, tant'è che siamo un trust, un digital trust provider. Siamo qualificati perché possiamo offrire il massimo livello di sicurezza, garanzia e di prendendoci in carico la responsabilità anche di una serie di azioni. E questo si combina bene con le altre capability del gruppo Tinextra, in primis quelle di cyber security. È chiaro che in un mondo dove tutti i cittadini avranno un'identità digitale e la potranno utilizzare giornalmente, sarà un mondo dove le transazioni digitali in presenza o da remoto esploderanno, e quindi serve fiducia digitale. Serviranno soggetti come noi, servirà InfoCert per convertire questa identità in uno strumento di firma, per esempio, per sottoscrivere la richiesta di un conto corrente, un atto verso la pubblica amministrazione, anche una presentazione di un documento in tribunale o semplicemente un documento tra privati. Questo contenuto poi dovrà essere magari spedito in maniera sicura, con valore legale, con strumenti come quelli della PEC, e archiviato in maniera sicura per evitare di perderlo o semplicemente che diventi illeggibile. Ecco, questo è il nostro ruolo. All'interno del regolamento EIDAS, già oggi e a maggior ragione con questo aggiornamento che entrerà in vigore il 20 di maggio, ci sono tutta una serie di previsioni che intanto incidono su di noi perché siamo un soggetto vigilato. Dall'altra parte abilitano meglio un mondo digitale, anche cross border, quindi transnazionale e a livello europeo. Questo è un po' l'interesse che come InfoCert poi abbiamo, quello di andare ad aggiungere questa fiducia digitale dove la transazione diventa non più fisica, ma per l'appunto basata sulle tecnologie digitali.
Ovviamente in questo settore ci sono altri player anche importanti, ma come dicevamo prima, voi siete il più grande in Europa e ovviamente di conseguenza anche il più grande in Italia. E visto che stiamo parlando di tecnologie digitali, a uno non viene in mente l'Italia come prima della classe in questo tipo di tecnologia, anche se poi in realtà abbiamo molte eccellenze software in tanti ambiti, però come sistema paese non siamo certo riconosciuti come una potenza del software. In questo caso, se parliamo di identità digitale e tutte le tecnologie che stanno attorno, che cosa è successo?
Sì, lo confermo. L'Italia è veramente un'eccellenza a livello europeo. Ho già citato lo SPID, per esempio. Il nostro SPID, il nostro sistema di identità digitale, funziona e viene usato soprattutto, viene usato tantissimo. L'anno scorso abbiamo avuto oltre 1 miliardo di usi di SPID nei confronti della pubblica amministrazione, ma anche dei privati. Oppure, a livello europeo, siamo l'unico paese che ha un sistema di trasmissione di documenti, di contenuti a valore legale funzionante, che è la PEC, la posta elettronica certificata. È, penso, il più grande che ci sia al mondo, sicuramente in Europa. Perché siamo un'eccellenza in questo? Grazie al fatto che c'è stata una regolamentazione molto stringente, che ha anticipato anche alcune previsioni di EIDAS. Siamo stati uno dei primi paesi che hanno creduto nello strumento di firma digitale grazie alle camere di commercio italiane, per esempio. mondo da cui peraltro poi è gemmata anche InfoCert e lo stesso gruppo Tinexta in passato, quindi siamo un po' eredi di quella storia. E poi grazie alla capacità imprenditoriale nostra e anche poi di altri soggetti che ci hanno seguito, nel capire che con il primo regolamento EIDAS stava cambiando le regole del gioco e quindi si poteva arrivare a un consolidamento. E quindi ci siamo lanciati noi stessi in una serie di acquisizioni importanti che ci hanno portato oggi ad essere in più di 60 paesi nel mondo e con migliaia e migliaia di aziende che si appoggiano ai nostri servizi.
Comunque, insomma, diciamo che in questo caso, al di là della vostra esperienza, è proprio un sistema paese che ha funzionato, insomma.
Sì, assolutamente, un sistema paese che ha funzionato e che, devo dire, per una volta ci può rendere veramente orgogliosi di fare qualcosa che altri non sono ancora riusciti a fare con la stessa efficacia.
Nel dibattito non solo politico, burocratico, ma anche tecnologico, se far transitare tutto verso la carta d'identità elettronica, quindi la nostra identità digitale sarà la carta d'identità elettronica, punto e basta, o mantenere in vita anche SPID, cosa pensate voi?
Allora, una domanda complessa, nel senso che alla base di questo c'è la scelta se il privato deve avere un ruolo nella gestione dell'identità del cittadino. E quindi la scelta se il cittadino si fida dello suo stesso Stato, ok? È questo che probabilmente è alla base di questa domanda. Noi in Italia abbiamo fatto la scelta di avere due sistemi, la carta d'identità e lo SPID. E perché? Aveva un senso questa scelta sua di averne uno solo? Perché lo SPID potrebbe non funzionare in quel preciso momento dove il suo uso è richiesto e allora c'è il backup della carta d'identità, ma anche al contrario, la carta d'identità può essere smarrita, rubata, semplicemente non funzionante perché si è rotta la componente di autenticazione e allora lo SPID ne diventava un backup. Quindi i due oggetti si completano molto molto bene. Ora, se chiudere SPID o lasciarlo aperto è una scelta politica, indubbiamente. Quello che vedremo sarà probabilmente una convergenza verso una nuova iniziativa che è un passo nella direzione del wallet europeo, che sarà IT Wallet, presente nel decreto PNRR. Il nostro governo sta lavorando perché già prima dell'estate si dice ci possa essere una primissima versione dell'APIO con questo wallet e poi uno sviluppo che lo porterà verso fine anno a essere lo strumento di autenticazione che in qualche maniera armonizza SPID e CIE. Noi come nostra preferenza, l'abbiamo sempre detto, essendo poi un identity provider SPID, chiaramente per mantenere SPID e mantenerlo in sinergia e in corretta armonia con gli strumenti CIE utilizzabili magari attraverso IT Wallet e domani il wallet europeo.
Ringrazio Igor Marco Longo per essere stato con noi, a presto, buon lavoro.
Grazie a voi e alla prossima.
Abbiamo terminato la nostra puntata e come sempre vi ringraziamo per la vostra attenzione, ringrazio anche tutte le persone che ci scrivono ogni settimana con suggerimenti, tendenzialmente suggerimenti, anche proposte di temi, a volte i temi sono prevalentemente interessi personali, cioè parlate di questo perché si capisce lontano un miglio che magari uno deve comprare un telefonino, deve comprare qualcosa e vuole sentirci parlare di quell'argomento. Insomma, cerchiamo di tenerne conto anche in base alle novità del mercato, a quello che sta succedendo, insomma, se il tema è anche un po' di attualità. Però fate le vostre proposte, sono tutte analizzate, insomma, le leggiamo tutte. Magari non rispondiamo a tutti, però cerchiamo anche di dare risposta e darvi conto di quello che pensiamo. Grazie a Laura Faggin che mi aiuta durante la settimana. Noi ci risentiamo nella prossima puntata, sempre il venerdì con una brevissima anteprima su Radio 24, domenica alle 14 in diretta alla radio, oppure in questa che è la nostra versione super podcast con tutte le nostre interviste in edizione integrale. Non l'ho fatto prima, ma lo faccio adesso. Vi ricordo il nostro podcast speciale dedicato all'intelligenza artificiale, uno spin-off di 2024. Magari fateci sapere anche che cosa pensate di quel podcast. Il mercoledì, in questa ultima puntata, abbiamo parlato dell'Italia, non è che ci siano tantissimi progetti, però abbiamo parlato di un progetto che vedrà la luce verso fine anno per la costruzione di un large language model italiano. Ci risentiamo nella prossima puntata.